Buonasera, buonasera, anzi buongiorno per voi che vedete questa zuppa dell'11 agosto del 2026. Oggi sono delle notizie piuttosto succose e non posso fare a meno di leggerle insieme a voi. Beh, il dato fondamentale è che dopo qualche mese arrestano la Vitola, ne avevamo parlato anche da queste parti. Addirittura il Foglio, che dice noi siamo un giornale garantista, si è chiesto com'è possibile che con tutto quello che la Vitola ha fatto nel passato e con le evidenze che c'erano, non l'avessero arrestato prima. È il motivo, i magistrati lo spiegano, e francamente questo comportamento dei magistrati è un comportamento che noi ci auguriamo, cioè prima di mettere al gabbio qualcuno bisogna essere attenti. E cos'è la questione per la quale loro sono stati attenti? Hanno verificato le celle telefoniche di Lavitola e del suo factotum, questo Tavares, che si chiama come un grande manager dell'automotive, e hanno scoperto che pochi giorni prima dell'attentato i due per una mezz'oretta si erano trovati sotto casa di Ranucci senza che ci fosse Ranucci. Ma tra poco ci arriveremo. Nell'ordinanza che ho letto per voi e ho sintetizzato nella parte che più mi interessa, se la mia newsletter di Substack, se non siete ancora abbonati, fatelo, c'è cioè un abbonamento gratuito, un abbonamento a pagamento, è comunque un social che ti permette di completare il sito nicolaporro.it, non è alternativo perché le notizie di giornata e veloci le trovate qua, gli approfondimenti invece una volta alla settimana li troverete là, ululì, ululà, là ci sta su Substack l'approfondimento e qua ci sta la notizia o il commento, diciamo, un po' più verbosetto. Allora, in questa ordinanza si dicono tante cose, si dice cosa è successo, i motivi per i quali c'è la richiesta dell'arresto addirittura per la Vitola, arresto in carcere, quindi una misura pazzesca perché c'è l'aggravante della modalità mafiosa, anche perché in questo caso il suo uomo e lui avrebbero reclutato dei mafiosi anche se di serie B e comunque avrebbero messo una bomba descritta nel dettaglio all'interno di questa ordinanza, la quale fa anche capire che era una bomba che era stata fatta non per uccidere, ma per dimostrare. Certo è che se io o Ranucci o la sua famiglia si fossero avvicinati a quell'auto, in quel momento sarebbero stati guai. Probabilmente sarebbero anche morti. Quindi si tratta sicuramente di una cosa terribile nei confronti di quello che voglio dire, quello che può avvenire a tutti quanti noi. Però c'è, come vi posso dire, una cosa che ho notato soltanto io, mi sembra di aver capito, ma che è pazzesca, pazzesca. Sono due pagine di questa ordinanza, mi sembra 118 o 119, ma l'ho scritto bene su Substack. Sono due pagine in cui succede la seguente cosa. Alle 3:50 della mattina, di notte, dopo che i carabinieri erano andati a perquisire la Vitola e gli avevano preso tre cellulari, lui in macchina con la fidanzata chiama Ranucci che risponde alle 3:50 e gli dice: ma sai, qui il casino è che loro vogliono dimostrare che io ero davanti a casa tua. Adesso la dico semplice, ma non è così semplice. Un mese prima dell'attentato, mi sembra il 15 settembre, mi sembra alle 16:16, se non ricordo male, ed ero sotto casa tua con questo Tavares. Peraltro c'è una foto che tutti i giornali oggi pubblicano di Ranucci, Tavares e la Vitola. Vabbè, insomma, le foto che loro stessi hanno detto sempre essere una cosa terribile da parte dei politici quando sono imbarazzanti. Pensa a questa foto quanto diventa imbarazzante per Ranucci. Ma la cosa fondamentale che c'è e che è pazzesca è che la Vitola, parlando con Ranucci, con la moglie che interviene, con la fidanzata di la Vitola che interviene sempre nell'auto in cui avevano i carabinieri messo opportunamente delle cimici, beh, insomma, gli dice e Ranucci cerca di dirgli: ma perché sei passato a casa mia? E nel senso che le celle ti hanno registrato Torvaianica vicino a casa mia perché si era rotto un ponte, e lui dice: no, perché comunque non è quella la strada che faccio e non era quello il periodo in cui era rotto il ponte. Beh, ma forse perché sei venuto a mangiare da me? No, perché se sono venuto a mangiare da te il 7 settembre e comunque non sono venuto con Tavares. Cioè, l'atteggiamento di Ranucci nelle intercettazioni che potete leggere in questa ordinanza, o comunque che io vi sintetizzo perché l'ordinanza non la potete leggere, beh, insomma, cosa fanno capire? Che la Vitola ha messo una bomba, secondo gli inquirenti, davanti a casa di Ranucci, lo ha fatto con Tavares, che ha preso tre pregiudicati per metterla, lo chiama e gli dice: Senti, dicono che io e Tavares stavamo lì una settimana, 10 giorni prima della bomba sotto casa sua, e Ranucci, invece di stare muto e dire: ma come stavi sotto casa mia senza che io ne sapessi nulla? Ma come eri lì con Tavares? Che cosa ci stavi a fare lì con Tavares, con il tuo luogotenente un mese prima davanti a casa mia, se io non c'ero e non mi hai avvertito che c'ero? Invece di stupirsi di questa cosa, cerca delle giustificazioni da dare a Lavitola, che gli ha messo appunto la bomba. Questo è quello che dice l'accusa e che il giustizialista Ranucci dovrebbe considerare. Cerca di trovargli delle ciambelle di salvataggio, cioè lui, Ranucci, cerca di trovare un alibi per quello che secondo gli inquirenti gli ha messo la bomba. Beh, veramente dire che questa è un'amicizia è dire poco. L'ho titolato quando, la moglie o il marito ti mettono le corna e tu sei contento dell'amante. Beh, insomma, mi sembra una storia incredibile. Cioè, in tutta questa vicenda, l'atteggiamento che dicono i GIP è che dice il GIP nell'ordinanza, è che Ranucci sia stato manipolato dalla Vitola. E tutti quanti i giornali di destra potete capire quanto su questo abbiano indugiato. Ma il punto non è che è stato manipolato, è che lui proprio lo difendeva la Vitola. Parlando con la Vitola, cercava addirittura di dire alla Vitola che lui, la Vitola, era stato sotto casa sua senza il suo permesso, senza il suo accordo, per motivi istituzionali. E la Vitola continua a dire: beh, no, questo non è vero, perché sapeva che la cosa non era dimostrabile. Ma voi vi rendete conto? Cioè, voglio dire, la psicologia in questo caso è pazzesca, ed è pazzesca tanto più che se uno cerca sempre di pensare bene, e io sono uno di quelli, e beh, insomma, alla fine i propri amici li giustifica in tutti i modi. Ma uno che per abito mentale pensa e fa inchieste sempre cercando il marcio, in questo caso il marcio non lo trova. Su uno che si presenta davanti a casa sua con un altro che aveva rapporti con i malafitosi, lui non si stupisce, ma cerca di trovare una via d'uscita per quello che glielo confessa. Beh, la roba è incredibile, è una cosa che non ci si può credere. Ranucci, davvero uno sprovveduto, è il lato, diciamo, più leggero di questa vicenda e può essere la sintesi di un pezzo non firmato del foglio. Però qui bisogna andare a leggere Travaglio ed è fantastico. Travaglio oggi contro tutto e contro tutti, e quindi qua vedete come la partigianeria in realtà è molto più forte del giustizianismo, e quindi si è garantisti e giustizialisti sempre solo con quelli che noi odiamo o amiamo. In questo caso l'amore è talmente ricambiato nei confronti di Ranucci, tant'è che non è un mistero, non già quello che scrive Travaglio nei confronti del giornale, cioè dice al giornale: vi siete occupati di 140 volte del caso Ranucci, ma di che cosa vi occupate? Oggi c'erano, giustamente gli dico: beh, ci occupiamo di uno che è stato arrestato con atteggiamenti mafiosi. Però invece il giornale, il Fatto, che ha sempre titolato il lunedì sulle inchieste della domenica che faceva Ranucci, quindi era una specie di coppia di fatto, oggi riesce a scrivere: Ranucci ignaro, niente ombre sul report. Ignaro. Cioè, questo è il commento che oggi fai su questa vicenda, straordinario. Ma tanta buona fede Travaglio ha nei confronti di Ranucci, quanto cattiva coscienza ha nei confronti di due giornalisti che si chiamano Mieli e Cappellini. Perché dovete sapere che Mieli e Cappellini furono interrogati, furono chiamati, furono sentiti da Lavitola, ma non come facevano con Ranucci che si vedevano ogni giorno. Furono chiamati, tutti conoscevano sto Lavitola. Io no, ma moltissimi miei colleghi, persone anche che lavorano con me, lo conoscevano. Ognuno di noi conosce chiunque facendo il nostro mestiere. Non me ne scandalizzo, il Lavitola è uno di quelli che si conoscono, non è il mafioso a Lucciardone, è uno di quelli che si conoscono. Beh, insomma, Mieli e Cappellini interrogati da Ranucci, scusatemi, dalla Vitola, e dice: ma secondo me potrebbe essere un grande leader politico della sinistra, lui diventerà fra 2 anni presidente del Consiglio, tutte queste minchiate qua, e chiede loro consigli su un sondaggio che lui voleva fare, la Vitola, su Ranucci, che poi ha fatto dicendo che Ranucci poteva essere il grande leader della sinistra. Allora, questa semplice interrogazione che la Vitola fa a Mieli e Cappellini merita, nei confronti di Cappellini, la seguente epiteto: sondaggio vidimato da Mieli e Cappellini. Quindi merda su Mieli e Cappellini. Cioè, in tutta questa vicenda il problema non è la Vitola, il problema non è il suo luogotenente, il problema non è Ranucci, il problema non è la cena, le consuetudini, il problema non sono le inchieste fatte su business che fa la Vitola in Camerun con questo Tavares che era un un procacciatore di camorristi napoletani. No, il problema non è tutto questo, ma il problema è che la Vitola chiama Cappellini e c'è pure nell'ordinanza, gli chiede due o tre cosette su un sondaggio e Cappellini fa quello che fa una persona educata, gli risponde senza più di quello. Beh, ragazzi, questa è una cosa fantastica. Leggere oggi Travaglio è veramente surreale. I giornali sono tutti impazziti di questo asse Italia-Danimarca, nel bene o nel male, e non riescono proprio a spiegarselo che la premier italiana di destra, sovranista, cattiva e seminazista possa andare d'accordo con la premier danese, paese delle grandi libertà e soprattutto lei socialista. Ma in realtà si trovano entrambi con lo stesso problema. E a dispetto di quello che scriveva Ferrara, e cioè che è stata una baggianata questa vicenda di Schengen e della Meloni, beh, in realtà oggi con Weber, il capo del Partito Popolare Europeo, che mette in guardia la Ursula von der Leyen, ministra di un governo popolare, se non sbaglio tedesco, e oggi presidente della Commissione, Weber gli dice: attenzione, perché anche noi vogliamo gli hub in Africa. Tutta questa storia di Ceuta, della Meloni, di Schengen, dell'accordo con i danesi, dell'incontro dei ministri degli interni ha di fatto portato a riportare, cioè l'ha spiegato Ricolfi pochi giorni fa sul Messaggero, al centro dell'agenda europea, questa vicenda dell'immigrazione che mi sembra ben più seria delle minchiate fatte sul Green Deal. E su questo c'è una bellissima intervista di Senaldi fatta a Galli della Loggia che dice: la destra in realtà fa quello che può, anche se rischia di dover essere più forte nei toni per la propaganda, perché a destra oggi c'è un concorrente, però dice la sinistra è una negazionista sull'immigrazione. In realtà è un tema laterale, ma è molto simile. Oggi c'è Bekis che ne parla sul Messaggero, e non solo lui, Urbani fa un pezzo sul Messaggero su questa vicenda dello Spin Time. Cioè, lo Spin Time è un centro occupato da 15 anni, amato dalla Concita De Gregorio, da tutti quanti gli intellettuali, da tutte le persone. Siccome l'hanno occupato da 15 anni, oggi hanno diritto. Siccome c'hanno i dreadlock, sono carini, mentre invece gli altri sono tutti brutti. Oggi scopriamo che sono state sequestrate i panetti di marijuana de hashish nello Spin Time, trovati i pacchi di hashish pronti per lo spaccio. Questa è la notizia che dà così in prima pagina il Messaggero, dandovi il senso di questo straordinario posto di aggregazione, di aiuto degli immigrati, di preti che vanno a mettere lì l'elettricità. Io sarei anche per la liberalizzazione delle droghe, quindi diamo l'hashish a tutti, ma finché è vietata, mi sembra sia a sinistra sia a destra, beh, farne un commercio diventa illegale oggi e converrebbe ricordarlo. Nel frattempo ci sarebbe una cordata per l'Ilva, questa sarebbe una grande notizia in cui ci sono tutti, tranne grazie al cielo e grazie a Dio, i signori Riva e Amenduni, che erano i veri proprietari di quell'acciaieria Lira, che è stata espropriata dal governo complice per colpa dei magistrati e non sono riusciti neanche dopo 13 anni ad arrivare ad una condanna per quel famoso disastro ambientale di cui si parlava. È stata una truffa di Stato nei confronti della famiglia che la gestiva benissimo. La Riva oggi è un disastro per il PIL, per l'acciaio italiano e soprattutto ricordatevi che un'acciaieria morta, come insegna Bagnoli, è un'acciaieria inquinante, un'acciaieria funzionante, un'acciaieria che si può migliorare. Oggi invece provano, dopo le ultime cordate, a mettere insieme una cordata con tutti dentro. E l'unica cosa che mi conforta lì è che c'è un signore serio che si chiama Gozzi, che fu l'unico a difendere Riva ai tempi dell'esproprio contro il Sole 24 Ore, contro la Confindustria, lo arrestarono. Riva e non è stato ancora condannato uno per quella roba là. Beh, insomma, tutta questa storia, però, non giriamoci troppo intorno, sarà fatto con soldi pubblici e soprattutto chiudendo gran parte della capacità produttiva, cioè degli impianti a caldo di quella acciaieria. Quindi, insomma, poca roba. È stupenda la storia di Aperol Spritz. Scusatemi per giocare un pochino, perché questa storia che l'Aperol Spritz ha superato lo champagne, 1,5 miliardi di consumazioni contro 1,350 milioni dello champagne, beh, è una storia che inorgogliosisce, la grande storia del marketing che fa la Campari, che compra l'Aperol nel 2003, mi sembra, ha preso l'appunto nel 2003 e ne fa un caso di beverino internazionale, non solo Veneto, nacque in Veneto, mi sembra, alla fine dell'Ottocento, direi sì, alla fine dell'Ottocento, tra le pattuglie austriache che pensavano che il vino italiano fosse troppo alcolico, quindi lo abbassavano un pochino, però questa storia gigantesca di un liquido alcolico alcolico italiano che vende più dello champagne mi fa impazzire. Solo Repubblica, con questo concludo, prende sul serio la vicenda di questi 400 ex agenti della CIA che dicono che il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. È fantastica l'apertura di Repubblica che su questo prende palla, prende posizione durissima contro Trump, ma sono 400 ex agenti della CIA, gente che se gli va bene hanno fatto, non so, qualche golpe in Sud America, hanno ucciso qualche persona all'estero e oggi diventano i paladini della democrazia, intimoriti dall'autocrate e considerano questa un'associazione, questa degli ex agenti della CIA, pensa un po', gli ex agenti dei servizi segreti, beh, insomma, servizi segreti, quelli è roba che menano, e questi ex agenti della CIA fanno questa dichiarazione che in America si tengono, ma si filano fino a un certo punto, e in Italia diventa l'ennesimo scandalo contro Trump. Se gli vanno bene anche gli ex agenti della CIA, vanno bene anche a noi. Direi che per oggi è tutto. Su Substack trovate tutto l'incartamento da me commentato su questa vicenda, la vitola e Ranucci, ma il sito nicolaporro.it è la fonte fondamentale di informazione, quindi tutti i giorni andateci e soprattutto mettetevi gli alert così vi avvisa di quando sono in diretta come ora o dei pezzi che vale la pena di leggere.